6 gradi
di radiofonica.com.
Buon pomeriggio ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di 6 gradi di Radiofonica. La trasmissione oramai la conoscete, si partirà da un brano di un autore per poi collegarsi ad altri 5 brani attraverso degli spunti. Il binomio che presenterò oggi, innanzitutto vorrei dirvi che chi vi parla dai microfoni di Radiofonica sono sempre io, sono Stefania, penso che sono anche adesso abbastanza riconoscibile per la voce e per il mio modo di stare al microfono. E vi dicevo, quindi il binomio di oggi sarà Nick Drake U2. Parleremo di un genere che si rifà al pop acoustic, di come questo genere abbia influenzato poi il folk pop di quell'epoca, cioè, ossia degli anni 60-70 anglo-americano. Il primo artista di oggi, come vi dicevo, è Nick Drake, un cantautore inglese. Fin da piccolo dimostra un grande interesse per la musica, una passione trasmessagli tra l'altro dalla madre. Un ragazzo che si presenta dal carattere schivo, riservato, e che a metà degli anni 60 inizia a suonare la chitarra con i compagni di college, ad incidere pezzi folk rock in cui emergono già le tematiche che caratterizzeranno la sua discografia. Il blues, la passione per Bob Dylan, la poesia simbolista francese e il romanticismo inglese in qualche modo hanno caratterizzato un po' il suo percorso artistico. Nello stesso anno esordisce con l'album 5 Live Left, dal quale album noi ascolteremo la canzone Fruit Tree tra breve. Prima di darvi queste ultime notizie, la canzone Fruit Tree sembra già comparire un presagio del prematuro destino dell'autore. Egli, rivolgendosi all'albero da frutto del titolo, che per l'autore simboleggia la fame, Drake scrive: "Sapranno che eri qui solo quando te ne sarai andato". Infatti il 25 novembre del 1974 la madre sale in camera per svegliarlo e lo trova morto, disteso nel letto. È un'overdose di tripitizol, un antidepressivo. Si pensa ad un suicidio, anche se non esiste poi una prova effettiva di quello che sia stato veramente. Con la sua morte si aprono le porte del successo, come lui stesso poi profetizzava in Fruit Tree, e la musica di Nick anno dopo anno diventa sempre più diffusa e conosciuta. Adesso ci ascoltiamo insieme Fruit Tree.
But a fruit tree, so very unsung, it can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Forgotten while the year, remembered for a while, a much updated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago, theater full of sadness for a long forgotten show. Seems so easy just to let it go on by, till you stop and wonder why you never wondered why. Safe in the womb of an everlasting light, you find the darkness scan, give the brightest light. Safe in your place deep in the earth, that's when they'll know what you really want. Forgotten while you're here, remembered for a while. A much updated ring from a much outdated smile. Fame is but a fruit tree, so very unsound. It can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Fruit tree, no one knows you but the rain in the air. Don't you worry, they'll stand and stare when you're gone. Fruit tree, fruit tree, open your eyes to another year. They'll all know that you were here when you're gone.
E questa era Fruit Tree, tratta dall'album Five Leaves Left. La musica e l'intera opera di Nick Drake successivamente sono stati oggetto di un'ampia riscoperta. Le sue canzoni affrontano temi come l'amore perduto, l'innocenza, le pene del cuore, la solitudine, la speranza di cambiamento di una vita che non si ama. Non a caso il suo secondo lavoro è emblematico fin dal titolo. Brighter Later, pronuncia Cockney dell'espressione Brighter Later, schiarite più tardi, usate dai meteorologi per anticipare il miglioramento delle condizioni climatiche, quasi a testimoniare la speranza di una prossima serenità. Quando scompare, il musicista sta lavorando al nuovo disco e relative canzoni assieme a versioni alternative di brani già presenti nei dischi precedenti, che poi verranno raccolte successivamente nell'album postumo Time of No Reply. Per i chitarristi acustici, Nick Drake è una sorta di inarrivabile mostro sacro. Innanzitutto è stato uno dei primissimi a sperimentare accordature alternative. Praticamente accordava la chitarra in maniera differente per ogni pezzo, e tali accordature erano spesso del tutto inventate, cioè non aderenti alle tipiche di usate accordature aperte. In pratica Drake accordava la chitarra a piacere a seconda delle esigenze del pezzo che suonava, senza seguire nessun canone preciso. E questo, quindi, questa è stata la sua innovazione, il suo finger picking, grazie a queste accordature sopracitate, esce dai canoni normali. Si può dire senza ombra di dubbio che è stato il precursore dei moderni chitarristi acustici, dei quali il personaggio più significativo, senza dubbio, Michael Hedges. E il secondo grado di oggi è proprio un brano di Michael Hedges, Spring Buds. E prima di sentirci questo brano meraviglioso, senza addentrarci nella discografia o nella biografia di questo autore, bisogna però almeno dire che Michael, oltre a nutrire un profondo amore per lo strumento, anche egli scelse la chitarra acustica dopo aver ascoltato e studiato i grandi finger pickers. Non solo, studiò poi anche composizione, si laureò in questa materia. Nel caso di questo artista, di Michael Hedges, non vedremo mai solo fuochi d'artificio, non si potrà mai parlare di tecnica separata dal cuore, ma di un unicum in cui la sensibilità profonda del compositore si sposa con la maestria innovativa dell'esecutore. Molti di questi chitarristi già usavano le cosiddette open tunings o accordature aperte, cioè in breve delle maniere di accordare alzando o abbassando alcune corde dello strumento per offrire nuove possibilità timbriche e armoniche. Ma lui va all'estremo di questa opportunità, inventando e sperimentando poi tutta una serie di nuove accordature, tipo la tecnica del tapping, l'uso della mano destra per andare a intrecciare altre note, armonici, veri o artificiali, e una serie di nuovi suoni mai uditi prima. Entrambe le mani poi, quando serve, creavano un diluvio di percussioni, e lo strumento veniva sprettato in una serie di nuove possibilità. Quindi non si trattava di una sola accompagnato da una band, ma di una vera e propria performance solistica. In ogni caso lo propongo ora proprio perché a inizio dicembre riveste un'importanza particolare, ricorre l'anniversario della sua morte. Infatti lui morì in un incidente stradale proprio il primo dicembre del 1997. E come regalo finale quindi vorrei farvi gustare, come questo per questo secondo grado, la dolce melodia di una delle ultime canzoni che ha scritto e registrato quasi come una demo in preproduzione insieme ai grandi David Crosby e Graham Nash, che hanno registrato i background vocals come un estremo tributo al grande artista, alcuni mesi dopo la morte, creando un ultimo prezioso gioiello senza tempo. E adesso ascoltiamoci proprio Spring Buds.
Naked day of winter, on the eve of a fateful thaw, I was imprisoned in frozen pieces of heartbroken laws, and down fell an angel renegade. Her halo red morning star, wounded by the doom of a comet tail, she was sealed with a scar. Then a sweet lightning struck, and the earth us like spring buds. Why she ever fled heaven, and why why we would meet here to equal our altered state. Then a sweet lightning struck, and the earth
with a sacred heart shared rhythm. We blossom through the spring. Star of the morning shines now on her own two wings. And the sweet lightning struck, and the earth opened us like spring buds. And a sweet lightning struck.
E questo è il brano che abbiamo ascoltato adesso di Michael Hedges, Spring Buds. Una volta durante un concerto lui girava sempre da solo, one man band. Un fan della platea urlò: adesso suonaci qualcosa di imprevedibile. E dopo un attimo di gelo, nel silenzio, lui tranquillo rispose: è quello che sto provando a fare da tutta la vita. L'ovazione del pubblico fu inevitabile. Ma in cosa consiste la grande novità di questo cantautore non più esistente, Michael Hedges? Innanzitutto nel prendere sul serio le sue radici. Il ragazzo dell'Oklahoma, Manny Young, gli dedicherà un omaggio con una versione di After the Gold Rush, in cui il tema non è cantato, ma è eseguito dal basso fretless, dal suo amico e collaboratore, il grande bassista Michael Merring, ma anche John Martin e Leon Koch, insieme, insomma, tutto il mondo della chitarra acustica. Quindi da Michael Hedges ci colleghiamo appunto attraverso Neil Young a Crosby, Stills, Nash e Young, il famoso gruppo Nye and Young. L'ippi malinconico Crosby, pervaso dal sacro fuoco della psichedelia, il capitano molte mani Stills dall'intrepida verve chitarristica, lo spirito melodico Nash forgiato dal Mercy Beat, e a dar man forte il fervore elettrico del Loner Young. Loner sta per solitario. Quattro moschettieri per uno dei più leggendari supergruppi della storia del rock. Tutto questo avviene nel 1969, quando tre musicisti diversi fra loro forgiano un sound assolutamente innovativo, pilotato in folk, in country, in blues. Solo per raccontare le ombre di quella stessa generazione sfregiata dalla prima guerra vista in TV, riferimento ovviamente alla guerra in Vietnam. Stephan Stills porta in dote la semplicità immediata del suo gruppo, i Buffalo Springfield. David Crosby odora della psichedelia di 8 Mile High, Renaissance Fair, porta il contributo del suo ex gruppo, i Byrd. E poi c'è il Mercy Beat che ha coccolato il talento irrequieto di Graham Nash. Non è quindi una questione di semplice armonia e sincretismo. Comunque, ritornando al quadrivio, al quartetto, il primo album che vi presenterò di Crosby, Stills, Nash e Young è Deja Vu, e insieme lo ascolteremo.
Another time around the wheel, I would probably know just how to deal
with all
like I've been here before.
Questo era il brano che abbiamo ascoltato, Deja Vu, primo album in studio dai tempi dell'ormai mitico American Dream, e di fatto il ritorno in pompa magna dei quattro cavalieri del country rock, Crosby, Stills e Nash e Young. Viene ufficialmente pubblicato nel maggio del 1969, incontrando subito i favori del pubblico e della stampa specializzata. Prima di unirsi a Neil Young, i tre avevano formato un gruppo dove alla batteria si sedeva Dallas Taylor come session man durante le registrazioni. Però per il posto vacante alla chitarra è lo stesso Ertegun a suggerire all'ex compagno di Steele nel Buffalo Springfield, Si tratta ovviamente di Neil Young, che tramite il suo terribile manager Elliot Roberts accetta solo a condizione che sia aggiunta una certa lettera al nome della band. Steele è preoccupato che possano verificarsi altre liti dopo l'esperienza con i Buffalo, ma alla fine cede, dando vita a una nuova versione del supergruppo, CSN and Y. Laurel Canyon, l'estate del 1969, a casa di Steele, i neonati Crosby, Steele, Nash e Young si ritrovano per provare alcuni pezzi inediti in attesa di un debutto dal vivo, che tarda ancora a causa di alcuni problemi alle corde vocali di Nash. L'esordio arriva finalmente il 16 agosto all'Auditorium Theater di Chicago, introdotto da un set della signora del folk, Joni Mitchell. Alle 3 del mattino del 18 agosto i quattro salgono sul palco floreale di Woodstock, dove iniziano un unset acustico senza Young, per finire insieme nel tripudio di Long Time Gone, Body and Ships e dell'inedita Sea of Madness, in barba poi alla dichiarazione dello stesso Young, che non era presente, che disse che il concerto era stato una vera merda. Inizia così l'avventura della band, con If I Could Only Remember My Name, è il toccante testamento musicale di un'intera generazione che non è ancora pronta a lasciar tramontare il sole lisergico della costa ovest. Quindi, più che un disco, è il talento cristallino di Crosby, registra un animo, un concetto ampio di libertà, freeform e utopia in musica. Il 25 gennaio 2008 al Sundance Film Festival viene presentata un'anteprima, una pellicola di 96 minuti dal titolo CNCI Why Deja Vu. Il film è diretto da un certo Bernard Shakey, nome fittizio che c'era l'identità di un certo Neil Young. Quindi è un ripercorrere un'intera carriera di litigi, di trionfi, attivismi sociali e politici, è un equilibrato tributo a una band che vive ancora come una leggenda mai scalfita. Quando il mondo sembra tremare davanti alla crisi economica e alla minaccia del terrorismo, quell'attacco alle Torri Gemelle del 2001, e di tutti i governi guerra fondai, questi quattro cavalieri del folk, del country e del blues si ricongiungono e sono pronti a ritornare in pista serrando le loro chitarre e rasserenando le urle. E il quarto grado di oggi potrebbe essere la Mitchell, visto che, come dicevamo prima, per i quattro è stata fondamentale, oltre che amica e collega, ha anche interpretato qualche loro brano. Furono tre gli album pubblicati a cavallo dagli anni 60 e 70, Deja Vu, So Fair, da citare come cover disegnata da Joni Mitchell, e poi il doppio live Four Way Street, che costituisce la summa del loro percorso artistico unitario e contiene tra le altre la celebre canzone invettiva Ohio, scritta da Neil Young in memoria dell'eccidio compiuto nel 1970 a Kent, sempre in Ohio, quando la polizia sparò su studenti pacifisti uccidendone quattro, che divenne poi il loro personale manifesto contro l'impegno statunitense nella guerra del Vietnam. La cantautrice canadese, tornando quindi al terzo grado di oggi, che è Joni Mitchell, ha nella storia del rock una precisa, quindi, come dicevamo, responsabilità a merito riguardante la nascita di questo supergruppo, per aver dato loro asilo nella sua casa in momenti di tensioni e litigi tra i quattro della band. Il brano che vi presenterò della cantautrice è River, ed è tratto dall'album più emblematico della cantautrice, che è Blue. E appunto ascoltiamoci River.
Good. skid away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skid away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to reindeer singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on.
E questa era River, dove Mitchell, Johnny Mitchell, ricorda la vicenda dell'adozione della figlia. I primi cantatori arrivano nei 60, ma tutti influenzati o messi in ombra dall'ingombrante personalità di Bob Dylan. Solo all'inizio degli anni 70 questa scuola riesce un po' a ramificarsi. Di sicuro però, rispetto al folk cantatorale, sociale, impegnato di Dylan, le tematiche diventano più intimiste e personali, come nel caso di Joni Mitchell, destinata a divenire una delle cantatrici più importanti e influenti della storia del rock. Ella si trasferì a New York, dove incontrò Elliot Roberts, che diventerà il suo manager, ma anche l'ex Beard, David Crosby, ai quali presentò i suoi brani. Li seguì in California, nuova frontiera della scena folk singer, e la sua tecnica vocale, giocata sul contrasto tra toni alti e quelli più profondi, resi rocchi poi dal vizio del fumo, che cominciò a 9 anni subito dopo il periodo in ospedale per la poliomielite, era di grande presa emotiva per l'ascoltatore. Prima opera a 4 menti del supergruppo americano, realizzato nel marzo del 1970 e prodotto dagli stessi David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young, tutte le canzoni venivano scritte dagli stessi, ad eccezione di Woodstock, che è di Joni Mitchell. Col passare del tempo, quindi, il folk viene sempre più relegato al passato per dare spazio a nuove sonorità vicine al blues e al jazz, che la porteranno a collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di come Pat Metheny, Jaco Pastorius, Herbie Hancock, Michael Brecker e il grande Charles Mingus. Joni ha l'occasione di incontrare ancora gli ancora sconosciuti Neil Young e Leonard Cohen e numerosi altri artisti che ruotano attorno alle decine di coffee house fulcro del movimento folk. E dopo aver accantonato il progetto per un album dal vivo, Johnny si trasferisce a Laurel Canyon, Los Angeles, con Graham Nash, che aveva conosciuto tramite David Crosby. La coppia acquista una piccola casa che in seguito verrà teneramente descritta in Our House dagli stessi quattro Crosby, Stills, Nash e Young. Il giugno del 71, quindi abbiamo detto, vede la pubblicazione di questo quarto album della Mitchell, Blue, e le canzoni presenti in questo disco rappresentano la voglia dell'artista di liberarsi dall'immagine di icona hippie, quale era diventata agli occhi del pubblico. E come ripetuto in molte sue interviste, voleva mostrarsi per quella che era veramente, quali emozioni provava, e per questa ragione Blue è considerato uno dei primi album confessionali. Visto l'enorme successo di Blue, decide di ritornare sul palco, e dopo un tour in coppia con Jackson Browne, che tocca sia gli Stati Uniti che l'Europa, grazie a questi brani e ai suoi contatti importanti con artisti di tale calibro, che Joni Mitchell diventerà rappresentante di un folk confessionale caratterizzato da liriche intense e da un'idea inedita e originale franchezza, indirizzando il moderno linguaggio della pop music verso nuovi orizzonti. Per l'analisi lucida del dolore, per quel folk pop elegantissimo, parente stretta del rhythm and blues, e per la disarmante sincerità con cui le canta, la Mitchell di Blue ricorda molto Billie Holiday. Con questo ci vorremmo ricollegare al nostro quinto grado di oggi, e che è proprio appunto la Billie Holiday, che è stata, nonostante la sua infanzia travagliata e dolorosa, ha avuto una carriera piuttosto brillante. Le canzoni più famose di Billie Holiday possiamo ricordare sono God Bless the Child, da lei composta, Lover Man, I Love You Porgy, e The Man I Love di Gershwin, che poi è il brano che vi presento, che vi farò ascoltare adesso. E questo era il brano che abbiamo ascoltato di Billie Holiday, The Man I Love, di George Gershwin, uno dei brani più famosi interpretati dalla grande Billie Holiday. Ebbe un'infanzia travagliata e dolorosa, trascorse i primi anni a Baltimora, e nonostante ciò però la sua carriera, la sua vita, nonostante anche problemi di alcol e di droga e di relazioni burrascose, ebbe una carriera artistica molto intensa. Anche la sua voce ne risentì, e nelle sue ultime registrazioni l'impeto giovanile lasciò il posto al rimpianto. Il suo impatto sugli altri artisti fu comunque notevole ad ogni fase della sua carriera, perché anche dopo la morte continuò ad influenzare i cantanti affermati come Janis Joplin e Nina Simone. E, la signora del, è stato fatto anche un film sulla cantante Billie Holiday, interpretato da Diane Rose, la signora del blues, tratto dalla sua autobiografia. Alla fine degli anni Ottanta gli U2 le dedicheranno una struggente canzone, Angel of Harlem, Lady Day, a occhi di diamante e a vede la verità dietro le bugie. Questo è l'ultimo grado di oggi. Angel of Harlem degli U2. Of Harlem, sono un gruppo rock irlandese formato nel 1976. Angel of Harlem è un singolo degli U2 del 1988 che apre la TV dell'album Rattle and Arm. La canzone vuole essere un omaggio alla cantante di Holly. Esiste anche un videoclip in bianco e nero in cui vengono intramezzate immagini della grande gente. Per motivi di tempo la puntata finisce qui, e facendo una breve ricapitolazione di quelli che sono stati ben presentati oggi, diciamo che il brano è stato Drake con Fruit, è stato il suo motore è stato Drake con Fruit Tree, poi siamo passati a Michael Hedges con Spring Buds, pubblicato postumo. Poi ancora attraverso Michael Hedges, che aveva avuto dei contatti con David Crosby e Graham Nash, abbiamo ascoltato Deja Vu di David Crosby, Still Nash Young. E poi siamo passati al quarto grado di oggi con Johnny Mitchell con il brano River, per poi ascoltare Billie Holiday con The Man I Love di George Gershwin, uno dei brani più famosi interpretati dalla Lady del Soul, per giungere poi all'ultimo grado con i mitici U2 con il brano Angel of Harlem. Per questo, per la puntata di oggi è tutto, vi ringrazio Antonio in console e vi saluto, Stefania, ciao.